E abbiamo scelto questo testo, è l'apologo di Yotam, perché questa sera vedremo un problema molto importante fin dall'inizio, il rapporto tra Dio, cosa si dà a Dio e cosa bisogna dare a Cesare, allo Stato e al Cesare di turno. E qual è il rapporto del cristiano con lo Stato? Ecco, perché ci sono di tutte le immagini possibili e inimmaginabili anche. E vediamo cosa dice Gesù. E abbiamo scelto questo testo perché è una critica radicale al potere. C'era Gedeone, che era un grande giudice, e aveva 70 e più figli, 72. E uno, il più forte di tutti, ha ammazzato tutti i 70 fratelli, il più piccolo si è salvato, tutti uccisi sulla stessa pietra, così si è proclamato re. Perché il re è quello che ne ammazza di più, ovviamente. Ha il potere di far fuori tutti. E allora il suo fratello piccolo, che è rimasto vivo, va sulle colline fuori della città, dal monte Garizim, alza la voce e dice: ascoltatemi tutti voi che avete fatto re mio fratello, sentite una parabola, e racconta la parabola di cosa fa il re. Allora, Giudici 9, e versetto 8 fino al 15.
Si misero in cammino gli alberi per ungere un re su di essi. Dissero all'ulivo: regna su di noi.
E rispose loro l'ulivo: rinuncerò al mio olio, grazie al quale si onorano dei e uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi.
Dissero gli alberi al fico: vieni tu, regna su di noi.
Rinuncerò, rispose loro il fico, rinuncerò alla mia dolcezza e al mio frutto squisito, e andrò ad agitarmi sugli alberi.
Dissero gli alberi alla vite: vieni tu, regna su di noi.
Rispose loro la vite: rinuncerò al mio mosto, che agli etadei e uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi.
Dissero tutti gli alberi al rovo: vieni tu, regna su di noi.
Rispose il rovo agli alberi: se in verità ungete me come vostro re, venite, rifugiatevi alla mia ombra, se no esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo detto anche il gloria, ma non al re, a Dio. Ecco, e come vedete, cosa si pensa del re, di colui che domina, che chiede, gli alberi sono gli uomini, domandano all'ulivo, dico, ma io rinunciare al mio olio? No, non è serio, per andare a agitarmi sugli alberi. Domandolo al fico così dolce, ma no, è impossibile, siamo seri. Domandolo alla vite è ancora peggio. Poi un piccolo dettaglio, al versetto 14 dissero tutti gli alberi al rovo, tutti. Prima non si dice che erano tutti, al rovo tutti gli chiedono di regnare, chissà perché. Tutti desideriamo forse il peggio, siamo masochisti. Regna tu su di noi. E il rovo risponde, come sapete, benissimo, rifugiatevi nella mia ombra, che l'ombra del rovo è bellissima, andateci sotto, poi vedete. Se uno non accetta la mia ombra, la mia protezione, esce da me un fuoco che lo divora. Questo è il concetto che c'è del re e del potere in Israele, perché l'unico re è Dio che ci ha creati liberi e noi siamo tutti fratelli. Però Israele voleva essere come tutti gli altri popoli che hanno un re, allora Abimelech appunto aveva ucciso 70 fratelli, tutti sulla stessa pietra, si dice, tutti i figli dello stesso padre e diverse madri, per diventare re. E il fratello minore che era fuggito racconta questa storia, però fanno lo stesso re Abimelech e poi potete leggere tutto il capitolo. Così viene fuori ancora con Samuele, il primo libro di Samuele, il capitolo ottavo, che segna l'inizio dei re in Israele, con Saul, dove il popolo vuole a tutti i costi un re. E il profeta è dispiaciuto e Dio dice: non preoccuparti, non hanno disprezzato te che eri giudice, hanno disprezzato me, perché chi vuole uno che lo domini e gli tolga la libertà rinuncia a essere rinuncia a Dio. E poi dice: però annunciali il diritto del re, farà tutti i suoi interessi, vi fregherà tutti, vi userà per le sue guerre, farà quello le leggi che vuole lui e farà arricchire tutti i suoi lacchè, vi ruberà le vostre terre, voi vi lamenterete, tenete, l'avete voluto. Ecco, questa storia del re nella Bibbia poi dopo cambia un po', perché quando c'è Davide che cerca di legittimare la sua monarchia, fa un tempio a Dio, cerca di essere anche buono e giusto, e allora vuol fare il tempio e Dio gli dice: no, non tu farai la casa a me, ma io farò la casa a te. Cioè dal tuo discendente uscirà il Messia, in fondo, colui che mi rappresenterà. Però più o meno di tutti i re della Bibbia si dice di ognuno e fece peggio di tutti i suoi padri, tranne di Osia e di un altro così a metà, il quale ha fatto tutto bene, ma guarda te, mentre fa una cosa decorosissima, che è andare a lottare contro gli egiziani che invadono il territorio per andare in Assiria, una freccia, l'unica tirata, colpisce proprio lui. È simbolo di Cristo, sarà citato da Giovanni, guarderanno a colui che hanno trafitto. L'unico giusto è proprio trafitto, gli altri invece trafiggevano gli altri. Questa storia dei re, l'abbiamo già detta varie volte, in tutte le culture, come anche in Italia, scusate in Italia, pensavo a Roma, Roma, sempre comunque. E il primo re di Roma fu Remo, no, fu Romolo, che uccise Remolo, qualcosa di simile.
Una citazione dotta.
Una citazione dotta,
Dotta è recente.
E cioè, lui ha tracciato il solco, che vuol dire le mura della città, cioè le regole, la legge, la città è la fortezza dove io sono il padrone, se tu invadi il mio territorio sei ucciso. L'ho detto io, che ho il potere di farlo. E in tutte le culture la città e i primi regni erano le città, città-regno, insomma. Erano sempre fondate sul mito dell'uccisione del fratello, cioè quello che è più forte impone la sua legge e la può imporre perché può uccidere. Anche nella Bibbia abbiamo la stessa cosa. E le città sono state fondate dai discendenti di Caino, anzi da Caino stesso, in fondo dalla sua stirpe, che ha ucciso il fratello. E c'è però una differenza tra la Bibbia, e i cristiani dovrebbero tenerla presente anche adesso in Italia, e tutte le apologie di potere e di reato che si fanno in tutte le storiografie, in tutti i miti antichi, che anche noi abbiamo lo stesso mito che la città è stata fondata sull'uccisione del fratello, però la Bibbia non dà ragione a Caino, ma a Abele. Non dà ragione a Ponzio Pilato e ai sommi sacerdoti, dà ragione a Cristo, cioè al povero, all'ucciso. E questa è la grande novità, a quello che non fa il male, dicendo che è possibile non fare il male. Al di là di questo, tuttavia, il re anticamente aveva anche una certa funzione positiva perché amministrava la giustizia. Essendo lui il più potente, evitava gli abusi di tutti gli altri potenti, bastava che pagassero il tributo a lui. Quindi, in fondo, conteneva la violenza, se no sarebbe una violenza generalizzata. Però non prestava nessun servizio sociale, non c'era la sanità, non c'erano le scuole, faceva le strade, se vuoi, ma per andare a fare le battaglie, occupare altre terre, diventare più potente, e poi qualcosa faceva di opere pubbliche, ma che servivano per lo sviluppo del commercio, dell'immagine, del suo potere, insomma. Però anche questo, in fondo, aveva la sua funzione positiva, tutto sommato, come vedremo nella lettera ai Romani, anche se è molto critica. E poi entreremo più nel dettaglio quando vedremo la risposta di Gesù e vedremo il testo, le risposte articolate che ha il Nuovo Testamento sul rapporto che ha appunto il credente con la polis, con la politica, col potere, perché con la polis, con la politica ne ha infinito, nel senso che è l'unico che stabilisce relazioni civili nella città. Gli altri invece stabiliscono relazioni incivili di dominio, di potere e di oppressione. Quindi è molto politico il cristiano, ma non nel senso del potere. La prima tentazione di Gesù era stata quella del pane, la seconda del potere, e l'ha rifiutata. Perché il potere, inteso come dominio, è esattamente la possibilità negativa. Allora, la volta scorsa abbiamo visto il potere di Dio, che è quello di dar la vita, oggi vediamo quello di Cesare, che può togliere la vita. Che però non è soltanto questo, perché c'è anche delle funzioni positive nell'organizzazione civile. E allora che rapporto abbiamo con questo? Leggiamo il testo.
Espiandolo, inviarono degli infiltrati che fingessero di essere giusti per sorprenderlo su qualche parola e così consegnarlo all'autorità e al potere del governatore. E lo interrogarono, dicendo: «Maestro, sappiamo che parli e insegni con rettitudine e non guardi in faccia a nessuno, ma in verità insegni la via di Dio. È lecito a noi dare il tributo a Cesare, o no?» Ora, osservata la loro facinorosità, disse loro: «Mostratemi un denaro. Di chi è l'immagine e l'iscrizione?» Essi dissero: «Di Cesare». Egli disse loro: «E allora rendete ciò che è di Cesare a Cesare, e ciò che è di Dio a Dio». E non poterono sorprenderlo sulla parola davanti al popolo, e meravigliati della sua risposta, tacquero.
Ecco, come vedete, si tratta di una questione se pagare o meno il tributo a Cesare, ma sotto i presupposti sono questi: che per Israele l'unico re è Dio, e se arriva il Messia inizierà il regno di Dio, quindi scomparirà Cesare l'oppressore. Se Gesù avesse detto che bisogna pagare il tributo a Cesare, non sarebbe stato il Messia, quindi il popolo l'avrebbe rifiutato. Se avesse detto che invece non bisogna pagarlo, allora l'avrebbero denunciato al governatore per farlo fuori, quindi era un bel trabocchetto. E Cesare rappresentava per Israele non soltanto quello che è il re, con tutto ciò che comporta di negativo e un piccolo margine di positivo se fa bene, cioè che opera la giustizia, ma rappresentava un re di un imperialismo che dominava tutto il mondo e quindi tutti gli altri erano per sé oppressi da questo, conquistati, quindi erano truppe d'occupazione, come sono ancora adesso in giro per il mondo. Quindi era davvero qualcosa anche di molto più grave del proprio re, che si può anche avere, come diceva Re Farouk, che ci sono 5 re al mondo, 4 di carte e la regina d'Inghilterra. Cioè, si può anche avere un re in questo senso. Tra l'altro Gesù sarà ucciso formalmente come re di Israele. E le posizioni che c'erano allora in questo campo, guarda caso, sembra proprio di vederle adesso ancora tutte. C'era la posizione di alleanza trono e altare, a cui erano favorevolissimi gli erodiani religiosi, quelli che lo erano almeno, che abbiamo conosciuto benissimo anche noi e che funziona benissimo quando si ha forze pari. Se però le nostre forze sono un po' superiori, allora c'è opposizione perché vogliamo tutto il potere. E questo qui l'abbiamo conosciuto con le lotte di investitura e tante altre volte, che risorge appena i cristiani hanno un po' di maggioranza, subito vogliono imporsi con le leggi il potere. Ha cominciato subito presto, ciò che Gesù ha scartato come tentazione per principio. Questi erano gli zeloti allora. Poi c'era quella che conosciamo tutti di pura separazione, libera chiesa e libero Stato, cosa voglia dire non si sa. Ma voi pensate alle cose spirituali e noi facciamo tutto il resto. Che erano i farisei, più o meno erano così, cioè a noi interessa l'osservanza della legge, poi gli altri facciano quel che vogliono, noi siamo i puri, ci separiamo da loro, non ci mischiamo. E fa molto comodo anche questo. E poi c'è il regime concordatario, cioè non siamo tanto forti da potervi sottomettere, se no faremmo un regime teocratico noi in Italia, se potessimo. Però non potendo, facciamo un'alleanza trono-altare o almeno un concordato favorevole per avere qualche briciola, in termini economici, perché senza quello non si vive. Come vedete, la storia è vecchia, si ripete sempre. La posizione che ha Gesù invece è molto diversa, è come quella dei profeti, è come quella che dice il Nuovo Testamento. Il nostro rapporto non è né di alleanza, né di opposizione, né di separazione, né di concordato. È quello che avevano i profeti, è quello di cercare la verità, è quello di conscientizzare la gente alla solidarietà, alla giustizia, a prendersi cura dell'altro, cominciando dagli ultimi. Cioè, questo è far politica, però non è far partito e non è far potere, anzi, questo scalza i potenti dai troni, ricordate il Magnificat, e fa davvero il mondo nuovo dei figli di Dio. Ecco, questo è più o meno il contesto. Adesso vediamo articolatamente il testo.
Versetto 20. E spiandolo, inviarono degli infiltrati che fingessero di essere giusti per sorprenderlo su qualche parola e così consegnarlo all'autorità e al potere del governatore.
Ecco, e stavolta mandano delle spie, degli infiltrati che fingono di essere giusti e scrupolosi, si fanno lo scrupolo se pagare o no il tributo a Cesare, quindi se pagare le tasse, anche tanti se le fanno adesso. Tra l'altro le tasse vanno pagate perché adesso lo Stato fornisce la scuola, la sanità, quindi è dovere di giustizia. Una volta forniva solo le guerre per dominare gli altri, quindi si poteva anche dubitare. Sono disturbi. Va bene, vai avanti.
Non è delle interferenze. Sì, ci sono alcuni studiosi dicono che in particolare l'obiettivo di questi infiltrati era di prendere Gesù allo scoperto su una sua presunta un suo presunto allineamento al partito degli zeloti, che programmaticamente rifiutavano il pagamento delle tasse, ritenendolo una mancanza verso la purezza del rapporto con Dio. No, quindi la domanda è per questo gli zelotti degli altri schieramenti, farisei, erodiani, erano i più temuti dal potere civile, militare. Perciò Luca, mi pare, no, lo dice, è l'unico a dire che l'obiettivo era poterlo consegnare a Pilato, il governatore era Pilato. Dunque c'è, secondo alcuni, la spingevano Gesù verso quel precipizio lì, insomma.
E volevano che si dichiarassero dicendo che Roma è ladrona e quindi non pagate il tributo.
Sì, esatto.
Ecco, vediamo adesso la domanda, questo è il contesto, cioè vogliono ammazzarlo, insomma. Stanno eseguendo esattamente quello che abbiamo visto la volta scorsa, che lui è il figlio venuto per domandare i frutti, e il frutto che domanda il figlio è l'amore dei fratelli. Allora lo uccidono fuori le mura, così l'eredità sarà nostra, dicono i farisei, i sommi sacerdoti. Ecco, dice, non sarà mai, e lo stanno facendo, esattamente. E adesso vediamo la domanda che fanno a Gesù.
E lo interrogarono, dicendo, Maestro, sappiamo che parli e insegni con rettitudine, e non guardi in faccia a nessuno, ma in verità insegni la via di Dio. È lecito a noi dare il tributo a Cesare, o no?
E queste parole dei farisei, dei sommi sacerdoti, di gente inviata da loro, sono il più bel complimento e tutto vero fatto a Gesù. Maestro, sappiamo che parli e insegni con rettitudine. E non guardi in faccia a nessuno. Cercano proprio di ungere bene l'esca, perché se la ingoi. Ma insegni la via di Dio in verità. Oh, quindi non guardi in faccia né a Cesare, né a Pilato, né ai potenti, te non ti interessa, perché dici proprio la verità di Dio. Quindi adesso ci dirai la verità di Dio. Allora domandano se è lecito dare il tributo a Cesare o no. Il tributo era il censo pro capite, che era un denaro, che era la tassa che ognuno doveva pagare. Ora, il problema di dare il tributo o meno era che se tu paghi il tributo a Cesare e riconosci Cesare come imperatore, tu non sei il Messia che libera il popolo, quindi il popolo è contro di lui. Però loro speravano in qualche modo che dicesse di non dare il tributo a Cesare. Allora sarebbe stato uno zelota, l'avrebbero consegnato a Pilato, che l'avrebbe ucciso. Quindi la mossa è vincente sia in un caso che nell'altro: o ha contro il popolo, quindi è un fallito, o ha contro i potenti, viene ucciso. Quindi la mossa è astuta. E stavo riflettendo un po' anche sull'astuzia, perché l'astuzia è importantissima per fregare il prossimo. E si differenzia l'astuzia dall'intelligenza molto. Che l'intelligenza può essere usata per il bene, e dovrebbe essere. E l'astuzia è intelligenza andata male, usata per il male. E funziona sempre, perché l'astuzia serve per uccidere, e uccidere e dir bugie è semplicissimo. Ma costruire la vita, a dire la verità, è più complesso. Quindi sembra, i risultati con l'astuzia si hanno subito, ma sono sempre devastanti. Serve solo per fregare gli altri, insomma, e se stessi. C'è invece un'altra intelligenza non andata a male, che deve riflettere, deve valutare, ed è un'altra cosa. Anzi, l'astuzia è la peggior forma di stupidità. Che alla fine tutte le volpi finiscono dal pellicciaio, dicono.
C'è anche una bella espressione di Cesare Pavese, che in una lettera scritta a Pierina, che era una donna, forse l'unica donna che lui davvero ha amato, e a un certo punto, il contesto non lo ricordo bene, ma ricorda la frase che dice: nella fede è come nell'amore, l'astuzia non serve, perché parlava della schiettezza, parlava di quanto è importante la piena verità di se stessi. Pensavo anche, una piccola cosa, poi magari la vediamo, credo che ce la puoi spiegare dopo, no? Però sembra quasi buffo in fondo, no? Una specie di ironia anche di Luca. Cioè, in questo lisciamento iniziale che fa le lodi di Gesù come maestro schietto, evidentemente è un onore per lui non guardare in faccia nessuno, cioè, ma è interessante che poi nella risposta è proprio la faccia che diventa importante. Gesù guarda proprio la faccia. Versetti 23 seguenti. Ora, osservata la loro facinorosità, disse loro: mostratemi un danaro. Di chi ha immagine e iscrizione? Essi dissero: di Cesare. Egli disse loro: e allora rendete ciò che è di Cesare a Cesare e ciò che è di Dio a Dio.
Si dice che Gesù osserva la loro facinorosità. E in greco c'è una parola, la panurgia, uno che fa tutto, cioè non rifugge da nulla, facinorosa, è capace di far tutto. Ecco. Ed è bella questa definizione del facinoroso, che può far tutto, è il contrario di tutto, non importa, purché sia per il suo interesse, va benissimo. Questa è la facinorosità, ed è il frutto dell'astuzia la facinorosità. Mentre uno che vuole fare il bene non ha tanta facinorosità, non può far tutto, per esempio non può fare il male. Per esempio dice Gesù ai suoi discepoli: voi avete il potere di legare e sciogliere, mentre lui c'è solo il potere di sciogliere, cioè di perdonare, e noi invece che siamo limitati abbiamo anche il contropotere di fare il contrario, di stare attenti a non usarlo. Noi siamo più facinorosi. Lui, l'unico suo potere al figlio dell'uomo è quello di perdonare, il nostro invece possiamo ritenere i peccati, è quel che facciamo di solito, condanniamo, e quindi ci mette sull'avviso: se volete essere facinorosi, fate una cosa e il suo contrario. E poi Gesù dice: mostratemi un denaro. Cosa vuol dire? Che non ce l'aveva.
Ce l'aveva.
Loro con i loro scrupoli ce l'avevano. E sul denaro c'era normalmente l'effigie dell'imperatore dell'epoca consulando, e l'imperatore era coronato dall'oro, cioè mezzo busto, nudo, come un dio. Sul retro c'era l'effigie della madre Livia, che aveva in mano lo scettro di Giove, da una parte, e nell'altro un ulivo della pace, la Pax Romana, appunto, che si imponeva in tutto il mondo, tramite lo scettro che è il bastone, cioè il comando che può percuotere la testa agli altri. Ecco, questa era l'immagine che c'era. E Gesù domanda: di chi è l'immagine? E per gli ebrei c'era la proibizione di farsi un'immagine di Dio e un'immagine anche dell'uomo. Ho pensato su un po' perché non bisognava farsi immagini di Dio, è facile, perché nessuno l'ha mai visto, ma anche dell'uomo, perché l'uomo è la vera immagine di Dio, l'uomo. E se l'uomo comprendesse la sua bellezza di essere figlio di Dio, forse cadrebbe nel narcisismo. E la proibizione di farsi immagini era perché appunto il re pretendeva di essere l'unica immagine di Dio. Dio in alto è l'onnipotente che ha tutto in mano, io in terra sono l'onnipotente che ha tutto in mano. Dio in alto può fargli detta legge, io in basso detto legge. Lui in alto può sterminare tutti, io in basso stermino tutti. Questo Dio si chiama Satana, perché Dio non tiene in mano nessuno, si mette nelle mani di tutti. La sua legge è la misericordia e il perdono, e il suo giudizio sarà pur di non giudicare, di finire in croce lui. Quindi vedete che c'è una bella differenza tra il Cesare, tra l'immagine che abbiamo noi di uomo e di Dio, e la vera immagine che Gesù dà di Dio e dell'uomo. L'uomo realizzato, immagine di Dio, non è il Cesare di turno, quello è un povero scemo, di cui bisogna avere compassione e stare attenti che non si vada troppo avanti su quella linea, sennò sono pericolosi per tutti. Ma è interessante che tutti gli alberi vogliono quello lì, come tutti i signori di Sichem hanno voluto Abimelech, che ha ucciso 70 fratelli. Diceva, questo sì che può fare bene. Oh.
E tra l'altro, appunto, il Satana fa sempre la parodia di Dio, no? Ed è interessante che il finale dell'apologo di Yotam, che ci ha aiutato a entrare, è veramente il compimento di questa parodia, perché il roveto che brucia tutti coloro che si avvicinano è esattamente il contrario di quello che è la teofania di Mosè, che nel roveto incontra Dio, il cui fuoco non consuma, continua ad ardere ma non consuma. Allora evidentemente l'autore, no, è presente che un pio lettore o un pio ascoltatore capisce che il roveto fa una roba che assomiglia ed è diametralmente opposta a quello che fa Dio, che qui è un fuoco che uccide.
E tra l'altro nel Vangelo di Luca, al capitolo 4, quando ci sono le tentazioni, Satana si presenta a Gesù e gli dice: tutti i regni della terra sono nelle mie mani, se prostrato mi adorerai tutto sarà tuo. Quindi lui dice che ho in mano tutto, ed è vero, e Gesù non glielo contesta, e lo do a chi voglio, sì sì, è vero. Chi piega le ginocchia al potere, alla disonestà, al dominio, c'ha in mano il mondo, chiaro. Ma quale mondo? Il mondo da distruggere, non da costruire. Gesù non glielo contesta, gli dice: vattene Satana, adorerai solo Dio. Mentre invece noi adoriamo il potere o la falsa immagine di Dio, facciamo anche le guerre per difendere Dio, pensa a te, il Dio delle guerre. E poi l'iscrizione, la parola iscrizione, tra l'altro è la stessa anche che c'è nel censimento, quando Gesù va a iscriversi, per cui nasce in una grotta nella mangiatoia, ed è la stessa parola che c'è la didascalia sulla croce, anche quella si chiama iscrizione, e lì c'è proprio l'iscrizione: lui è re dei giudei sulla croce. Cioè la vera immagine di Dio, che non toglie la vita a nessuno ma dà la vita per tutti, che non giudica nessuno ma si lascia giudicare, ecco, la vera iscrizione lui ce l'ha sulla croce, mentre l'imperatore ce l'aveva sulla moneta. Da una parte c'era scritto appunto il divino Tiberio Augusto, figlio del divino Cesare, e dall'altra c'era la continuazione Pontifex Maximus, il ponte tra l'uomo e Dio, e poi l'immagine della madre, della Pax Romana. Ecco, Gesù domanda di chi è l'iscrizione e di chi è l'immagine, è importante. Anzi, Sant'Ambrogio poi il commento lo fa tutto sull'immagine e l'iscrizione, dice, lo vedremo, perché dice: se tu non hai il denaro sei libero da Cesare, se ce l'hai glielo devi dare. Tra l'altro, dove c'era una moneta, lì si riconosceva il dominio e raffigurato sulla moneta, più o meno.
Poi c'è il fatto che l'immagine comunque è l'appartenenza, no? Cioè di chi hai l'impronta dentro di te. Cioè Credo che Gesù anche qua, parlando delle persone che vengono, tra l'altro inviati da soggetto sottointeso, sono scribi e sommi sacerdoti, che sono gli stessi della parabola dei vignaioli, il dire di chi ha immagine è un richiamo, no, al testo biblico, alle origini, alla Genesi, alla... quindi dice veramente una presa di coscienza anche di quella che è l'impronta originale e decisiva della tua vita, cioè a chi appartiene poi la tua vita, no? Credo.
Adesso sentiamo la risposta di Gesù, che poi cercheremo di capire. Sì.
Disse loro: e allora rendete ciò che è di Cesare a Cesare e ciò che è di Dio a Dio.
Ecco, che cos'è di Cesare e che cos'è di Dio? Ecco, è molto enigmatica la risposta. Certamente la vita ce l'ha data Dio, il cuore ce l'ha dato Dio, l'intelligenza ce l'ha data Dio, l'amore ce l'ha dato Dio, in Dio trova la sua sorgente. Quindi in fondo dice: Dio è il senso della vostra vita. Cesare, cosa gli potete dare? Tra l'altro dice ai suoi discepoli: non affannatevi delle cose della terra, cercate innanzitutto il regno di Dio, il resto lo avrete. Cioè, chi pone al primo posto Dio che è padre, quindi noi siamo fratelli, ha un modo di agire civile, di fare polis, di fare politica, nuovo. Cioè, dove si stabilisce la fraternità, la giustizia, l'eguaglianza, quelli che si chiamano volgarmente i diritti dell'uomo, che sono riconosciuti come doveri da tutti e che governano davvero le relazioni anche economiche e politiche. Mentre invece c'è una grossa sfasatura, sempre ancora, dove il Cesare di turno è il potente, dove il principio è il denaro, col denaro c'è tutto il potere, fai quello che vuoi, e allora cosa fai? Ecco. Qui la risposta di Gesù è enigmatica. Innanzitutto dice: ce l'avete, vuol dire che riconoscete il potere di Cesare, allora pagate le tasse se lo riconoscete, no? Scusa, se ce l'avete, perché non lo pagate? Il problema è un altro: sapete dare a Dio ciò che è di Dio, poi sapete anche cosa dare a Cesare, che sarà un'altra cosa. E anche Paolo, tra l'altro i cristiani ci tenevano, siccome erano uccisi, Gesù fu ucciso come sovversivi, anche i cristiani come atei, perché non adoravano l'imperatore e l'impero e non bruciavano l'incenso, e come schiavi anche ribelli eventualmente, allora cercavano di fare una bella figura con lo Stato. E però anche è vero, cioè, ci tenevano a comportarsi bene. Avevano un'etica, osservavano i comandamenti, per esempio, e amavano il prossimo come se stesso, come legge. Capite che è un'altra legge. E chi fa questa legge non fa male a nessuno, per cui non uccide, non ruba, per cui non ha a che fare con la legge per sé. È per questo che Paolo, nella lettera ai Romani, il capitolo 13, versetto 1-7, dice: con l'autorità, dice, pagate il tributo, pagate le tasse, perché dice: l'autorità è voluta di Dio per due cose: a servizio del bene e come deterrente per il male. E tra l'altro la definizione è molto astuta, perché se lo Stato non è a servizio del bene comune, ma del bene proprio, è illegittimo, non è più Stato. Se premia i malvagi e non è un deterrente per il male, non è più Stato. Ma questo non lo dice, dà la definizione positiva di come dovrebbe essere. È voluto da Dio per questo scopo. Se fa il contrario, non è voluto da Dio. Però dice pagate le tasse perché più o meno dovrebbe svolgere questo ruolo. Però se lo Stato invece di svolgere questo ruolo, e Paolo stesso finirà ucciso, come prima di lui anche contemporaneamente Pietro, già c'erano le persecuzioni, allora c'è quel che dice Giovanni, l'Apocalisse di Giovanni al capitolo 13, quando parla della bestia e della bestia che ha ogni potere, e se uno non ha il numero 666 sulla fronte e sulla mano non può accedere al mercato, alla vita. Dice in questo caso, vuol dire quando la bestia, il potere, la legge economica o quel che volete diventa assoluta, diventa la bestia. Allora dice chi ha da andare in prigione vada in prigione, chi ha da essere ucciso sia ucciso. Cioè si oppone, ma non con la violenza, ma col martirio, con la testimonianza. Cioè non si piega a questo. Come ci sono stati cristiani e pochi che non si sono piegati al nazismo, pochissimi che non si sono piegati al fascismo, pochissimi che non si piegano al razzismo, forse qualcuno non si piega alla mafia, lo fanno fuori anche se è prete. Non so se oggi queste forme di totalitarismo non è presentato dalla... dall'economia, che ha le sue leggi implacabili, per cui detta legge a tutto il mondo, e si può sacrificare la vita del mondo e della terra e del cielo per queste leggi, che poi stiamo vedendo che frutti fanno, che sono tutti in crisi, a spese dell'uomo. Cioè bisogna avere molta acutezza per capire dove non bisogna piegare il ginocchio. Cioè quando pretende di essere assoluto e di dettare legge, e non invece di fare ciò che è possibile, il meglio possibile, per il bene comune in quel momento, ma a pretese di assolutezza, come sono state tutte le dittature di destra e di sinistra, ecco, lì il cristiano non si piega. Mentre normalmente si fa l'alleanza o il concordato. I totalitarismi si fa sempre tranquilli. È sbagliato. E anche oggi la Chiesa, per esempio, che funzione ha nel mondo d'oggi la Chiesa in un mondo globalizzato sotto una legge unica che ha il numero 666? Cioè se non pensa così e non agisce così non è a norma ed è emarginato, e le nazioni che sono così non esistono perché sono fuori dal mercato. Cioè servono noi per avere le materie di mercato, semmai, o per essere dei mercati possibili, perché ci rendono, ma non è. Cioè davvero, e non è facile avere la lucidità per capire. Però abbiamo l'indicazione chiara, cioè dobbiamo dare a Dio ciò che è di Dio. Dio è padre, noi siamo fratelli. Quindi dobbiamo vivere su questa linea con molta precisione. Come articolarla poi questa linea sia nell'organizzazione politica, sia nell'organizzazione sociale, sia nell'organizzazione economica, che è la più difficile. E non cadere, per esempio, perché... anche la religione rischia di diventare un potere che fa da avallo agli altri poteri, e allora davvero è lo sterminio del cristianesimo questo, dove l'ostacolo al cristianesimo non sono i nemici, al massimo ci rendono testimoni, cioè martiri, e accelerano il regno di Dio. Sono gli amici che ti adescano con alleanze, con privilegi, con 8 per 1000 o con anche di più se occorre, con promesse, in modo che noi diciamo così va bene perché ci dai qualcosa a noi. No, non va bene che diano cose a noi. Noi vogliamo semplicemente che ci sia giustizia, fraternità, solidarietà, libertà per tutti, cominciando dagli ultimi, che ci sia rispetto anche degli altri, cioè queste cose. Quelli che sono in fondo, di chi è l'immagine? Siamo immagine di Dio tutti, rispetto di tutti. Mica qualcuno è immagine di Dio, qualcuno più, qualcuno meno. E qual è l'iscrizione che impronta abbiamo di figli di Dio, allora viviamo da fratelli, è il nostro modo di stare insieme, di far politica, di fare economia e di fare anche tutte le altre cose che facciamo, come l'organizzazione della salute e anche della ricerca, vanno su questa linea. Quindi vedete che c'è tutto aperto sempre ed è importantissimo, ma questo il cristiano non ha bisogno di mettere le etichette come fanno molti. Cioè dobbiamo fare la ricerca cattolica. Dio non è cattolico, diceva Martini. Grazie a Dio. E ogni uomo è immagine di Dio, chiunque. Chiunque si sente figlio, almeno, non padre eterno. Che il padre eterno è l'antidio. Cioè, quello che è la falsa immagine di Dio vuole essere come quel Dio tremendo. Invece ogni uomo, per cui ogni uomo che fa il bene, che propone la fraternità, la solidarietà, queste cose, è immagine di Dio. E ha scritto nel cuore l'essere figlio e l'essere fratello. Non occorre avere la croce per fare le crociate. Quelle non sono immagini di Dio, sono mostri apocalittici e le facciamo ancora. Come vedete, no, anche Gesù era tentato su queste cose, nelle tentazioni, ma le ha sempre scartate. E questa risposta che dà, se volete, non è così precisa in modo tale che uno dice adesso sappiamo cosa fare. No, ci apre alla ricerca. Innanzitutto voi che siete, che riconoscete Cesare perché ci avete i soldi, pagate almeno le tasse a Cesare, scusa, se avete i soldi. Però il problema è un altro, date a Dio ciò che è di Dio e poi vedrete che cambia anche l'immagine di Cesare, l'immagine di società, l'immagine di mondo. E quindi il cristiano è un fermento nella politica che non farà mai politica di un partito per prendere il potere, ma sarà critico in tutti i partiti, evidenziando, fino a quando li taglia la testa come i profeti, evidenziando che così non si fa. Almeno così è capitato a Gesù e così è capitato ai profeti, e dice beati voi quando vi capiterà lo stesso. Quando ci capita invece di avere dei vantaggi economici, guai a noi. Cioè non possiamo far da avallo alle cose ingiuste, ecco. E per sé dovremmo avere anche sufficiente intelligenza per elaborare cose intelligenti, dato che non puntiamo all'astuzia e al potere. Saremmo liberi per avere un po' di fantasia.
Quindi in questo caso diventa importante il fatto che, se è vero evidentemente che Gesù non può essere tacciato di essere un sobillatore da una risposta come questa, quindi si sottrae a quella che era una delle insidie principali, dall'altra parte tuttavia stabilisce una precisa distinzione in base alla quale non ci può essere commistione, sovrapposizione indebita e confusione di ruoli e di immagini tra l'imperatore e il padre. Qui è appunto una lettura trasversale della storia, porterebbe lontano fino ai nostri giorni, credo.
Fino ai giorni futuri.
Fino ai giorni futuri. Se il Vangelo è sempre la tentazione di sgamarla in qualche modo col potere e di imporre il Vangelo con le leggi.
E tra l'altro, che abominio voler imporre il Vangelo con le leggi, lo pensate? La tentazione che ha avuto Gesù noi lo usiamo tranquillamente, a fin di bene ovviamente, se sei figlio di Dio anche Gesù era a fin di bene, ma proprio abbiamo perso il lume dell'intelletto, vogliono ammazzare, però dice la verità, me la dice in un modo che chi ha orecchi per intendere intende. Ma se uno fa parte di quelli che sono i farisei, che hanno il potere culturale, religioso, i pii, i devoti, i fanatici, non so bene, e sono i sacerdoti che hanno il potere reale anche in Israele e non solo, e si alleano con l'altro potere, ecco, questo non va. Almeno questo è chiaro. Dopo cosa sia la cosa da fare, si intuisce attraverso tutto il Vangelo. Si intuisce dal fatto appunto perché la vera immagine, lui sarà re proprio lì dove c'è l'iscrizione, dove pone la sua vita a servizio di tutti e si fa ultimo di tutti. Bene, possiamo dirci i testi.
Ecco, prima dei testi per l'approfondimento e la preghiera, ricordiamo ancora che lunedì prossimo 6 e lunedì successivo 13 non ci sarà la lezione, perché lunedì siamo già in Settimana Santa e quindi ci sono poi molti altri impegni, probabilmente anche nelle parrocchie, molte iniziative, liturgie. E poi lunedì dopo Pasqua, evidentemente è ancora un giorno un po' speciale, e riprendiamo il 20. Come passi, certamente il brano che ci è servito di introduzione, Giudici 9, versetto 7 seguenti, primo libro di Samuele, capitolo 8, dal versetto 1 al 19. Questa è tutta la linea della critica alla monarchia, no? Alla regalità. Secondo libro di Samuele, capitolo 7, versetti 1-16. E qui è la promessa di Dio di mandare un re, di stabilire una discendenza, a modo suo, naturalmente. I Salmi, Salmo 93, 98, 99, 100. Come passi del Vangelo, portandoci un po' avanti su Luca, andando nel racconto della Passione, Luca 22, 24, 27. Poi Luca 23, 35, 43. Poi c'è tutto il confronto di Gesù nella Passione di Giovanni, il racconto di Giovanni. Prendiamo il capitolo 18 di Giovanni, Giovanni 18, 33 fino al 38. E poi il capitolo 13 dell'Apocalisse, che è stato citato prima, così come il capitolo 13 della lettera ai Romani.
tu vedi il primo capitolo della Genesi, dove vede che era buono buono e l'uomo molto buono, e si è scritto alla fine, perché era un momento disperato, che erano in schiavitù, anzi in esilio a Babilonia, diceva tutto male, allora il mondo è fatto male. No, Dio l'ha fatto bene, il male l'abbiamo fatto noi. Poi c'è la storia appunto di Caino e tutto il resto. No, per dire che viviamo in una storia di male, ma è prioritario dire che il mondo è stato fatto bene ed è possibile fare il bene. E allora ecco, rendere a Dio ciò che è di Dio, cioè, è una cosa da inventare e da scoprire costantemente. E certamente non consiste nelle varie forme che abbiamo conosciuto, da Costantino in poi, con tutte le variazioni, cioè di alleanza o di lotta per avere il potere, tutte cose che facciamo ancora, o di concordato o di separazione. No, è un'altra cosa, molto più profonda, che oggi pure è da riscoprire. Ed è pericoloso perché se non si scopre, perché in fondo il mondo è inventato, sì, è stato fatto bene, ma di male ne abbiamo fatto abbastanza. Basta guardare il millennio passato, scusate il millennio e il secolo anche. Credo che abbiamo visto cose che la storia non ha mai visto, probabilmente, almeno come quantità. E quindi il male c'è. E come in questa situazione di male dobbiamo con una certa fantasia scoprire come dare a Dio ciò che è di Dio, anche nelle nuove situazioni che sono meno semplici di quelle forse dei tempi di Gesù, e forse anche di tempi precedenti. Cioè, io mi interrogo, Apocalisse 13, quando parla della bestia, era una cifra anche dell'impero romano quando voleva essere divinizzato e esigeva il culto anche proprio religioso, no, da parte dei cristiani che non si piegavano ed erano uccisi. Ma anche oggi si esige un culto religioso dell'economia, di tante cose, invece bisogna essere critici, supponi. Comunque tante cose buone sono anche capitate, che per esempio si sono dichiarati i diritti umani che una volta non c'erano, però ce n'è di strada da fare. E anche vedere dei meccanismi economici, sociali e politici che permettano all'uomo di vivere i valori di essere immagine di Dio, non sono ancora grandemente inventati, però dico, ogni epoca deve inventarle, o almeno i cristiani non dovrebbero piegarsi a quelle cose che nella loro epoca rappresentano il 666, cioè il totalitarismo nelle sue varie forme, di destra e di sinistra, e oggi ce n'è un altro che probabilmente è anche peggiore, il mercato unico, non lo so io. Non me ne intendo, ecco, però la divina borsa, perché è il mistero più della Trinità. Come facendo niente hanno in mano il mondo e gli passa per le mani tutti i capitali del mondo e guadagnano infinitamente, e può crollare il mondo secondo che decidono o meno, non si sa. Ed è un puro nulla, perché sono bolle speculative, almeno come concepito adesso. Non so, non me ne intendo, ma sarebbero cose da capire un po'. E poi io sono molto preoccupato, essendo prete così come credente, vedere che i credenti invece si sventano di qua e di là a chi dà dei vantaggi. Non si fa così. O imporre le proprie idee con la legge, perché con la spada non si riesce bene, ma se no si potrebbe ancora usare come l'abbiamo fatto, o con l'inquisizione. Non si fa così. Dovremmo avere almeno il pudore di... Abbiamo chiesto perdono con Papa Giovanni Paolo di queste cose passate, ma dovremmo chiedere perdono di quelle presenti, non di quelle passate. Che il perdono dei peccati altrui è facile. Ecco, è bello anche vedere come questi non erano interessati assolutamente della verità, se no gli domandavano allora come si fa, e l'avrebbe spiegato, lo spiegherà con la sua vita e la sua morte, ma invece questo silenzio è proprio di chi voleva incastrare l'altro, non è riuscito, allora si ritira, ma non è che gli domandava davvero, non era una domanda reale, cioè se deve fare, cosa deve fare. Era per incastrare l'altro, non essendo riuscito, tace, ma poi lo ammazzerà. Che è nel silenzio poi che si consuma il male anche. Mentre nel dialogo no, è impossibile. Ci auguriamo una Pasqua magari. E poi quanto sarebbe bello che i cristiani davvero si impegnassero a vedere nella nostra società, perché è abbastanza chiaro cosa avremmo dovuto fare con il nazismo, col fascismo, con lo stalinismo, con tutti gli ismi. Cioè, cosa fare oggi? Perché il mondo non è che cambi. Cambia il pelo ma non il vizio, anzi. Anche il male si evidenzia forse anche di più, ma avendolo troppo davanti non lo vediamo. Avere la lucidità per capire queste cose, ecco, come agire oggi. E se non altro, almeno se non abbiamo l'inventiva di fare cose nuove, almeno non piegare il ginocchio alle cose sbagliate. Imporre la legge, pure il Vangelo con la legge, cercare privilegi, vantaggi, vuol dire sterminare il cristianesimo, sulle tentazioni. Che vuol dire avallare il male.
Credo che la contemplazione dei giorni della passione, almeno da un punto di vista spirituale, è un primo indispensabile passo di chiarificazione, di possibile discernimento di fronte a tutte le tentazioni che ci abbiamo. Di appiattire Dio su Cesare e viceversa. C'è una regalità diversa lì che nei giorni della passione emerge e si chiarisce. Chiediamo al Padre, pregando da figli insieme al Figlio, di cogliere questa signoria, questo senso della signoria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Buona Pasqua, buonanotte.